Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa trentesima domenica del tempo ordinario non abbiamo ascoltato, come è successo fino all'altra domenica, delle parabole che sono state molto necessarie per la nostra vita di fede, soprattutto per la nostra vita nella Chiesa. Ricordate quelle coordinate che ho ripetuto infinite volte. La Chiesa per noi non è una cosa astratta, nemmeno, come direbbe la gente, il Vaticano. La Chiesa a nostra portata di mano sono due realtà che sono vicinissime al nostro cuore, la nostra famiglia e la nostra parrocchia. Sono i posti dove noi viviamo la fede, dove noi viviamo come cristiani. Le nostre famiglie, perché nel sacramento del matrimonio, nella vita di preghiera, nella ricezione dei sacramenti, nell'educazione dei figli, nella sofferenza, nelle gioie, in quello che è vita quotidiana delle nostre famiglie, noi realizziamo la nostra vocazione di battezzati e di cresimati. È la nostra parrocchia, perché è la comunità cristiana, la famiglia delle famiglie, lì dove conveniamo per le celebrazioni comuni, soprattutto nel giorno della domenica o nei giorni festivi, per ascoltare la parola di Dio e per nutrirci con i sacramenti. Direi che, se posso usare questa similitudine, se noi siamo la macchina, la benzina la mette Gesù. E questa benzina è la grazia dei sacramenti, è la forza della parola di Dio. Non ho paura di dirvi, è un pensiero che certamente viene dall'insegnamento, dal Magistero della Chiesa, dai Papi, anche da Papa Francesco, che senza preghiere, senza sacramenti noi non abbiamo una vera appartenenza alla Chiesa. La nostra appartenenza alla Chiesa non è formale, non è burocratica, della serie il mio nome è scritto nel registro dei battesimi. No. La nostra appartenenza alla Chiesa deriva dal nostro cammino di fede, come ha detto Gesù: chi vuole essere mio discepolo, noi siamo cristiani, no? Per questo, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, ad Antiochia per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. Noi siamo cristiani se seguiamo Gesù. Ripeto, chi vuole essere mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi, dice Gesù. Dunque siamo cristiani nell'impegno che mettiamo nella sequela di Gesù, nel vivere come Lui ci insegna. E in queste settimane, 5 settimane con oggi, il Vangelo ci ha dato la possibilità di imparare delle cose molto importanti per la nostra vita. Come certamente ricordate, adesso io non posso evidentemente ripetere gran parte delle cose che ho detto nelle scorse settimane, ma primo, che questa Chiesa con la quale noi siamo in contatto è una Chiesa della quale noi siamo responsabili e corresponsabili. Il battesimo e la cresima mi fanno responsabile nella Chiesa. I genitori lo sono anche per altri motivi all'interno della famiglia, perché la famiglia, che è piccola chiesa domestica, è il luogo dove i genitori sposati nel matrimonio cattolico esercitano il loro sacerdozio, cioè fanno da tramite tra Dio e i loro figli. Questo è bellissimo. Quando parlo di questo nella preparazione del matrimonio e quando parlo di vocazione per gli sposi, sempre vedo delle persone meravigliate, persone che non sono abituate a sentirsi dire queste verità, che vengono dal Concilio Ecumenico Vaticano II, per esempio, quindi insegnamenti forti. E poi, certamente, la nostra responsabilità nei confronti della comunità cristiana. Allora abbiamo parlato nelle scorse settimane dello spirito di servizio, del cercare la gloria di Dio, non l'affermazione personale, fino a quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Il Vangelo di domenica scorsa era molto simile a questo. Perché nel Vangelo veniva posta a Gesù una domanda con cattiveria. E la domanda, se ricordate il Vangelo di domenica scorsa, era: dobbiamo pagare le tasse? Una domanda fatta tra bocchetto. Qualsiasi cosa Gesù avesse risposto, pagatele o non pagatele, aveva comunque qualcuno che lo condannava. E come abbiamo detto domenica, Gesù non è entrato in queste posizioni. Domenica scorsa le posizioni che venivano presentate dalla domanda erano delle posizioni che riguardavano l'economia, se volete, l'aspetto sociale propriamente detto, quello politico, cioè che riguarda la vita della società civile. Oggi la domanda è prettamente religiosa, ma è una domanda ugualmente fatta così, no? Il Vangelo ce ne parla apertamente. Questi gruppi di ebrei, zelotti, sadducei, farisei, sono gruppi presenti all'interno del popolo di Israele. Questi gruppi discutevano tra di loro quale comandamento fosse più importante e volevano tirare dentro Gesù questa discussione, no? Adesso vediamo cosa ci dice, di modo che un gruppo sarà sicuramente contento a seconda di come si schiera, e gli altri gruppi potranno accusarlo, potranno combatterlo. Ma Gesù, come abbiamo sentito domenica scorsa, non entra nella questione che viene proposta. Domenica scorsa Gesù ha detto: rendete, vi ho fatto notare questo, non come il proverbio italiano, eh? Il proverbio italiano ha stravolto il Vangelo. Noi nel proverbio italiano diciamo: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, vuol dire la giustizia distributiva, ciascuno il suo. E quando citiamo questo proverbio, che appunto è un brano del Vangelo, lo citiamo in quel senso, no? Tu devi dare a ciascuno quello che ciascuno ha diritto di avere. In realtà, come abbiamo spiegato, e anche qui non posso evidentemente fermarmi, domenica scorsa Gesù invece diceva un'altra cosa, totalmente differente: rendete a Cesare quello che è di Cesare. La moneta aveva impressa l'immagine e l'iscrizione dell'imperatore. Dunque fate quello che è giusto nell'ordine delle cose materiali. Ma poi Gesù ha aggiunto: a Dio quello che è di Dio. Nella domanda non hanno chiesto qualcosa su Dio, eh? È Gesù che aggiunge questo insegnamento. Quindi impegnati dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, impegnati, perché sei cristiano, non puoi fare diversamente. Ma ricordati che soprattutto, anche sopra gli ordinamenti nazionali, sopra i consessi civili delle nazioni, regna il Signore. Dio deve regnare nel tuo cuore. E direi anche oggi non entra nella discussione. Io penso che, può essere che mi sbagli, ma penso che nel momento che ascoltate questa pagina di Vangelo, quale comandamento è più importante, voi possiate aver risposto: ma che domanda è? No? Sappiamo che i comandamenti sono tutti importanti, sono 10. Casomai, se proprio dobbiamo esprimerci, il primo sarà il più importante, quello che chiede che Dio sia messo al primo posto nella nostra vita. Ma la realtà va spiegata perché? Perché gli ebrei avevano 613 mitvosh, si chiamavano così, erano dei precetti. Questi 613 precetti spiegavano i comandamenti. 248, mi sono scritto un appunto qui perché sapete che la mia matematica è molto zoppicante. 248 erano positivi, cose ordinate. 365 negativi, cose vietate. 248, secondo la tradizione dei rabbini, che avevano poi fatto una spiegazione allegorica di questi precetti, è il numero delle ossa del corpo umano. E 365 sono i giorni dell'anno, ma anche i nervi che fanno muovere le ossa. Vedete che bella questa interpretazione allegorica. La legge di Dio, i comandi di Dio sono la tua vita. Lo scheletro, il tuo tempo, la tua vita e anche la possibilità che tu agisca, i nervi che fanno muovere le ossa. C'erano dei comandi che voi conoscete, per esempio la santificazione della festa, no? L'ebreo che il giorno di sabato non poteva neanche fare un tratto di cammino molto lungo, perché questo sarebbe stato camminare e dunque questo era vietato. La circoncisione, i maschi del popolo di Israele portavano nella loro carne un segno che ricordava il patto con Dio. Era una norma igienica, ma era diventato un precetto religioso. Oppure c'erano i precetti negativi, per esempio quelli della purità legale o quelli che riguardavano le cose da mangiare. Voi sapete benissimo che, per esempio, gli ebrei non potevano mangiare il maiale, non potevano mangiare alcuni molluschi come le cozze, eccetera, eccetera, perché erano degli animali proibiti. Dunque questi precetti regolavano la vita dell'ebreo, però voi comprendete, 613 precetti, che certo non erano tutti da osservare da parte di tutti, ce n'erano per gli uomini, per le donne, per gli appartenenti alla classe sacerdotale, però comunque sia il numero è molto elevato. Questi precetti opprimevano la gente. E allora la discussione all'interno del popolo di Israele era molto animata. Quali sono le cose importanti che dobbiamo ottenere e quali sono le cose che si possono tralasciare? E allora la domanda è questa: il comandamento più importante qual è? Il comandamento più grande. Anche qui durante la settimana ci ho pensato, ma non ho trovato una spiegazione che possa darvi una chiarezza sufficiente. Gesù un po' si contraddice, almeno apparentemente si contraddice. La domanda è questa: qual è il comandamento più importante? Poi Gesù alla fine del Vangelo dice: il secondo comandamento è questo. Dunque Gesù propone due cose molto vicine, due cose legate, però non più risponde a quella domanda il primo comandamento, ma i primi due. Tuttavia, ecco, non si schiera, questa è la cosa che noi dobbiamo ritenere. Gesù non dice come dicevano i farisei, come dicevano i sadducei, come dicevano gli zelotti, come dicevano i dottori della legge. Questi dottori della legge erano gli esperti della Bibbia. Si dice comunemente che sapessero i primi 5 libri della Bibbia, la Torah, a memoria. Gesù non si schiera. Gesù porta la discussione a un altro livello e lo fa, lui è il figlio di Dio, la sua parola sarebbe stata più che sufficiente, ma lo fa citando la parola di Dio, proprio perché non potesse essere discusso quello che lui diceva. Se Gesù, che è il figlio di Dio, avesse detto quello che pensava, ma lo avesse detto senza la citazione della Bibbia, gli avrebbero detto: beh, la tua parola è quella di un uomo, vale quanto quella di un uomo. Gesù li porta a riflettere citando la scrittura e cita questi due brani dell'Antico Testamento: amerai Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima. Sono le potenzialità dell'uomo, vuol dire ama Dio con tutto te stesso. Dunque quello che è insegnato nel primo comandamento, no? Metti Dio al centro della tua vita. E poi ancora l'altra citazione dell'Antico Testamento: ama il prossimo come te stesso. Questa parola ci fa qualche volta pensare. Io ricordo che alla catechesi un giovane mi ha detto: ma non è un indizio di egoismo questo? Che io mi devo amare, questo egoismo. E allora devo amare gli altri applicando agli altri l'amore che ho per me. In realtà che cosa vuol dire questa citazione? Vuol dire che noi dobbiamo riconoscere che l'altro è amato da Dio come sono amato io. Io faccio esperienza dell'amore di Dio nella mia vita continuamente. Io ho dei diritti che acquisisco proprio perché sono figlio di Dio. Per esempio, quanti di voi oggi faranno la comunione? Esercitano un diritto che hanno in quanto battezzati, in quanto figli di Dio. Ma noi dobbiamo saper riconoscere che i nostri fratelli e le nostre sorelle, anche quando sbagliano, come sbagliamo noi, sono amati da Dio. Ama il prossimo come te stesso vuol dire riconosci nel prossimo, negli altri, la dignità che hai anche tu. E questa è una cosa che ci deve far pensare, no? Pensate anche in questo momento, se volete, a qualche persona fastidiosa, a qualche persona che non sopportate, a qualche persona che ci ha fatto del male. E capita questo nella nostra vita. Soprattutto le cose che noi possiamo usare anche per recriminare, per rivendicare i nostri diritti, noi dobbiamo pensare questo: quella persona come me, come tutti, è una persona amata da Dio. Ed è questo veramente che disarma il nostro cuore, perché se amata da Dio devo amarla anch'io. La santità del pensiero di Gesù e l'insegnamento del precetto della carità fa diventare eminente la nostra religione su tutte le altre, su quelle religioni, adesso anche qui non mi fermo, ma che predicano la guerra, che predicano la conversione, che vogliono la conversione con la violenza, non pensando che il cuore dell'uomo è profondamente libero. Tu puoi costringere un uomo esteriormente, ma interiormente quella persona resterà sempre libera. Ecco allora che questa risposta, che la risposta che Gesù ha dato ai suoi contemporanei, è una risposta che tocca la nostra vita. Ogni volta che noi andiamo a messa, che ascoltiamo la parola di Dio, quella parola è per noi. Ci chiediamo allora stasera insieme, cosa vuol dire per noi? Cosa vuol dire per la Chiesa, famiglia e parrocchia, mettere Dio al primo posto? Cosa vuol dire per noi, famiglia e parrocchia, amare il prossimo? Chiediamocelo, cosa vuol dire? Cominciamo dal primo comandamento. Noi siamo convinti, io non troppo, ma voi siete convinti che le famiglie, anche quelle che si dicono cattoliche, abbiano veramente Dio al centro? Mettano veramente Dio al primo posto? Se fosse così, nelle famiglie ci dovrebbe essere come bussola che orienta il cammino il pensiero del Vangelo. Dovrebbe essere la famiglia cattolica quella che vive nella luce della parola di Dio, come dice il Salmo: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Noi vediamo purtroppo che le famiglie non vivono così, che nelle famiglie c'è tanta sofferenza, perché manca l'unità, manca la concordia, in definitiva manca Dio. E anche nelle parrocchie, sapete, io non darei per scontato che Dio si metta al primo posto. Lo so che la cosa può meravigliarvi, ma io sono convinto che non è sempre così. Vi faccio sorridere, ma vorrei che pensaste a questo. Si sorride, ma si dovrebbe piangere in realtà. Un giorno ero qui che preparavo l'altare ed è arrivata una signora che aveva in mano un rotolo e mi ha detto, sapete, no, sono sempre vestito da prete, quindi avevo la mia sotana nera, come sempre, mi ha detto, scusi, c'è un prete? E io l'ho guardato, ho detto, non riuscivo a intercettare bene il pensiero, ho detto, non le basta 100 kg, no? E quella mi ha risposto, ah. Poi ho detto, mi dica, dice, ho portato il manifesto della festa della mia parrocchia, del tutto evidente che non vi dico che parrocchia è. E io impunemente ho srotolato questo foglio, questo manifesto, e dovevate vedere, il bordo del manifesto era tutto pieno di pubblicità. Al centro del manifesto c'era l'immagine del santo in questione e nel programma c'era grigliata mista, fettine impanate, partita di calcetto. io continuavo a leggere, incuriosito da questa cosa. Giù, 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 ma giù, in una riga c'era ore 19, processione del santo. Io ho detto a questa signora, ma in parrocchia non pregate voi, perché dico, un triduo di preparazione, a me non importava niente, quindi avrei fatto bene a star zitto, ma un triduo di preparazione, l'arcivescovo per la messa solenne, l'orario delle altre messe, no? Ecco perché non aveva riconosciuto un prete, perché probabilmente era più abituata a riconoscere chi arrostisce la grigliata mista, le fettine e l'allenatore di calcetto, probabilmente era quella la questione che la portava a chiedere che c'era un prete. Ma io non sono convinto che nelle nostre parrocchie al centro ci sia Dio. Se la parrocchia non fa quello per cui è nata, quello per cui è nel quartiere, lievito, se non insegna a pregare, se non dà la possibilità della formazione, a cosa serve? C'è Dio al centro? Come vi dico sempre, ma se avessimo anche delle parrocchie che dal punto di vista dell'organizzazione sono fiammanti, ma manca Dio, che facciamo? Lascio evidentemente a voi le applicazioni, ma il secondo comandamento, l'amore del prossimo, a casa. Già ho detto nelle scorse settimane, le nostre famiglie, mi sa, sono diventate un po', e anche le nostre parrocchie, delle vacche da mungere. No, papà e mamma sono dei colf senza contributi, in modo che se mi serve qualcosa di materiale c'è mamma, se mi serve moneta suonante c'è papà, finiti i rapporti all'interno della famiglia, non si parla più, il televisore la fa da padrone, il nuovo tabernacolo, per cui è la vita familiare questa. Ma pensiamo, no, se nei rapporti interpersonali io dovessi usare in casa questo metro che Gesù mi insegna, vedere nel prossimo quello che è amato da Dio, ma certo che ascolterei, ma certo che agirei con spirito di servizio, ma certo che sarei carico di amore da riversare sul prossimo. E come dice il Papa, ma certo che imparerei quelle tre parole fondamentali, per piacere, scusa e prego. No? Cioè, certo che vivrei con la coscienza della dignità che hanno gli altri. Ieri era giornata di protesta, avete sentito, no? In tutta Italia. Io ho 53 anni, 27 di messa. A me non è mai capitato, non so se è capitato a voi. Avete mai visto una manifestazione dove la gente porta cartelli, grida, si pesta e urla dicendo io voglio esercitare i miei doveri? La gente urla, si pesta, grida, schiamazza per i diritti. Doveri non ne ha più nessuno, neanche in casa. Il dovere di contribuire, il dovere di sorreggerci vicendevolmente, il dovere di incoraggiarci dal punto di vista di fede, il dovere di trasmettere i valori del Vangelo. Questo per i genitori presenti dico, lo avete promesso due volte, nel matrimonio e nel battesimo dei vostri figli. Durante la preghiera dei giovani, al giovedì notte, quando si fanno le preghiere di liberazione, le litanie di liberazione, i giovani invocano così, no? Dalle parole inutili, dalle parole cattive, liberaci Signore. Quante parole inutili in casa. Quante parole cattive. Anche nelle nostre comunità. Quante volte le nostre comunità sono lo strumento perché io posso emergere, il mio piedistallo, così finalmente faccio vedere quello che valgo. E anche nelle nostre comunità, quante parole cattive, quante parole inutili. Vedete allora che l'insegnamento di Gesù resta fondamentale per noi. Durante la settimana io vorrei tanto che voi pensaste, cosa vuol dire per me mettere Dio al centro? Dare a Dio il primo posto. Che cosa vuol dire? E che cosa vuol dire per me rispetto a quelli che ho vicino? Ci sono dei giovani presenti, quindi parlo dei coinquilini, dei compagni alla casa dello studente, dei colleghi in facoltà, che cosa vuol dire per me amare il prossimo come me stesso. Questo è ciò su cui dobbiamo riflettere seriamente, se non vogliamo sprecare questa parola che il Signore oggi ci ha regalato nella liturgia della parola. Amare Dio con tutto il cuore, amare il prossimo. Sapete, questo è un binario sul quale cammina la nostra vita religiosa. Il treno non cammina senza un binario. Uno può essere anche d'oro, ma se manca l'altro, il treno non va avanti. Se io sono superlativamente bravo nell'amare Dio, ma non considero che ho dei fratelli e delle sorelle vicine, il treno della mia vita spirituale non andrà da nessuna parte. Viceversa, se io mi do al prossimo, mi faccio in quattro per gli altri, ma manca il mio rapporto con Dio, diventa una cosa sterile, secca, inutile, non posso trasmettere niente. Pensiamo che i santi hanno fatto così, che la Madonna ha fatto così. Nel momento in cui Dio ha detto la sua volontà, la Madonna ha detto sì, ma poi è andata a casa di Elisabetta a servire, ha aiutato gli sposi di Cana che non avevano più vino. Facciamo anche noi così. Portiamo nel cuore questa ricchezza che ci viene dalla legge di Dio, cercando di incarnarla nella vita di tutti i giorni. Sia lodato Gesù.